Siamo in collegamento con Gabriele Battaglia, ci senti?
Sì, vi sento perfettamente, forte e chiaro.
Sì, anche noi, grazie mille. Ecco, oggi la questione di cui volevamo parlare era appunto l'incontro che si è tenuto, anzi che in realtà è ancora in corso in un certo senso tra Putin e Xi Jinping. Infatti il presidente cinese è arrivato lunedì per 3 giorni. Il primo giorno c'è stato un incontro informale, o meglio a porte chiuse, tra i due presidenti, in cui poi alla stampa è stato ribadito l'intenzione di continuare l'amicizia senza limiti, così viene chiamata, che ormai va trascinandosi, direi, da diverso tempo. E anche se non sono proprio voci ufficiali, comunque è trapelata anche la notizia che hanno parlato della questione dell'Ucraina. Nel secondo giorno, invece, ovvero ieri, l'incontro è stato formale con tutti i grandi cerimoniali che piacciono tanto alla Cina. Forse gli piacciono più i grandi cerimoniali che le grandi argomentazioni, si potrebbe dire. E in questo la Russia ha saputo fare un bel gioco per andare incontro al presidente cinese. Hanno parlato del mercato, cioè del commercio che c'è tra Russia e Cina e dell'intenzione di ampliarlo il più possibile. Io ho detto questa introduzione, ti lascerei la parola e partendo principalmente dalla questione che forse trovo più interessante, ovvero la volontà di Xi Jinping di interloquire con Putin, nonostante ci sia stato peraltro è stato messo sulla sua testa un mandato di cattura internazionale da parte della Corte Penale, e continua a interloquire con Putin sempre, direi, in funzione anti-americana.
Sì, allora innanzitutto io non ho visto le ultimissime agenzie, però stamattina davano Xi Jinping partente, cioè quindi in teoria dovrebbe essere finita questa visita di Stato, le agenzie russe quantomeno, quindi credo che sia finita la visita. Però detto questo, cosa è successo in questi giorni? Fondamentalmente c'è stato appunto, come anticipavi, questo grandi rituali per comunicare al mondo, e poi vedremo che tipo di mondo, una rinnovata amicizia, legami a tutti i livelli, legami senza limiti e così via. E in subordine, volutamente in subordine, è stata affrontata anche la questione ucraina, che invece era il tema che quello che Putin chiama l'Occidente collettivo si aspettava, e quindi volutamente l'hanno affrontata invece in subordine per far vedere che le priorità per loro invece sono altre. Ma in Cina in realtà sono davvero altre le priorità, cioè in Cina comunque la guerra in Ucraina è sempre percepita come una guerra europea che non riguarda tanto la Cina. E quindi invece il legame con la Russia, dal punto di vista sia commerciale, sia in ottica geopolitica, geostrategica, per contrastare, gli Stati Uniti e tutti quelli che si raccolgono intorno agli Stati Uniti, insomma, la cosiddetta NATO globale, quindi è questo quello che interessa, dal punto di vista cinese. Ora, detto questo, appunto, fatte queste premesse, è chiaro perché Jinping abbia dedicato il suo primo viaggio dopo la riconferma come presidente per il terzo mandato a Putin, alla Russia. Il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale non interessa a nessuno, nel senso che la Corte Penale Internazionale non è riconosciuta da nessuna delle grandi potenze, comprese gli Stati Uniti d'America, quindi non si vede come questo possa influire con le scelte politiche, della Cina o della Russia quando decidono di incontrarsi. Dall'altra parte, quando facevo accenno a quello che loro volevano comunicare al mondo, la mia impressione è che loro vogliono parlare soprattutto in questo momento al sud globale, perché ormai ci hanno messo una pietra sopra rispetto alla possibilità di interagire. Beh, gli Stati Uniti sono volutamente ormai neanche quasi menzionati, cioè proprio non si vuole, si ignorano insomma. Il subordine si cerca sempre di guardare un po' all'Europa, però si è persa un po' la speranza, perché si vede l'Europa come totalmente allineata, insomma un'Europa sovranità limitata totalmente allineata alle politiche statunitensi. Quindi loro in questo momento parlano soprattutto a tutto quel sud globale, che poi è un concetto vago perché ci sono molte divisioni e complessità al suo interno, comunque a tutto quel sud globale che non è più intenzionato ad allinearsi nelle grandi dossier di politica estera agli Stati Uniti dopo le guerre americane dei primi anni 2000, dopo la non risoluzione da parte statunitense di tanti problemi del sud globale e così via. Insomma, guardano con curiosità, si mantengono le mani libere per poter un po' giocarsela con tutti, e quindi non sono intenzionati, anche se poi magari all'ONU votano per la condanna della Russia, poi non applicano le sanzioni e continuano a commerciarci. Ecco, la Cina è del tutto inserita in questa dinamica qua, anche se la mia impressione è che abbia voluto anche leggermente discostarsi dalla Russia proprio sul tema dell'Ucraina, e la Russia le ha un po' retto il gioco, perché Putin ha detto che proposta di pace, che poi non era una proposta di pace, era una posizione della Cina sulla pace in Ucraina, quella che è stata diffusa a fine febbraio, 12 punti, è un'ottima base per poter cominciare a discutere, aggiungendo poi immediatamente che però non ritiene che Kiev o l'Occidente siano pronti per cominciare questa discussione. E questo ha permesso alla Cina di far vedere a tutti che lei comunque punta alla pace in Ucraina, basata su queste trattative immediate, cessazione immediata delle armi, anche se non fa menzione all'abbandono del ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino.
Sì, infatti gli Stati Uniti hanno parlato di un inganno, praticamente, cioè che se la pace fosse fatta con le condizioni dettate dalla Cina, volute dalla Cina, sarebbe una pace falsa, perché non ci sarebbe la restituzione dei territori. Questo attacco voluto fatto dagli Stati Uniti in merito alla proposta di pace, direi che rientra poi in quello che è un po' l'asse, i due assi che si stanno creando. E io ti volevo domandare riguardo proprio a questa divisione che sta diventando sempre più forte. Vabbè, c'è stata anche una pacificazione tra Giappone e Corea del Sud, il Giappone ha avuto contatti anche con l'India, sempre in funzione anticinese. Comunque si sta creando un asse molto forte, e mi chiedo qual è la risposta che dà Xi Jinping, che dà la Cina e la Russia unita e congiunta.
Beh, la risposta è quella appunto di fare accordi che vanno da qui al 2030 sul piano commerciale, laddove la Russia sempre più cerca di sostituire il proprio mercato europeo con quello cinese, e laddove la Cina è in questa partnership il partner di maggioranza, perché se rimaniamo a dei dati, vado a memoria qui, il commercio estero russo conta per il 30% sulla Cina, mentre il commercio estero cinese conta solo per il 3% sulla Russia. Quindi si capisce benissimo chi è il partner di maggioranza. Ciò nonostante, questa volontà di andare avanti sempre di più con questo matrimonio, con matrimonio di interesse, non d'amore, ma sappiamo che i matrimoni di interesse molto spesso durano molto più di quelli dei matrimoni d'amore, è ben manifestata da entrambi, tant'è che nella dichiarazione ufficiale hanno tralasciato, accennato solo marginalmente, a tutti quei temi che potenzialmente sono divisivi tra Russia e Cina, che non sono alleati naturali. Cioè, per esempio, hanno su temi come l'Artico, per esempio, no? Lo sfruttamento dell'Artico, invece hanno dato una comunicazione, diciamo così, si sono allineati, hanno detto che la via del nord, insomma, quella via, quella rotta che passa a nord di Eurasia per raggiungere il Mar Cinese orientale dall'Atlantico del Nord, deve essere sostenibile, deve essere pacifico e che concorreranno nello sviluppo di quella rotta. Non hanno fatto menzione l'India, che è da tradizionalmente uno strettissimo alleato della Russia e che che, come sappiamo, ha invece dei problemi di frontiera con la Cina. E non hanno discusso, cioè hanno per esempio accennato all'Asia centrale, che è un territorio nel quale si sovrappongono le rispettive sfere di influenza e dove potrebbero esserci appunto delle tensioni, delle frizioni anche lì. Hanno semplicemente detto che sono per la sovranità dell'Asia centrale. Quindi hanno messo nel cassetto tutti questi temi qui dove potenzialmente potevano essere divise, invece hanno magnificato il proprio legame. Dopodiché, ripeto, loro parlano a tutta quella parte di mondo che non è allineata agli Stati Uniti. E contano dall'altra parte, soprattutto la Cina, di mantenere buoni rapporti a geometria variabile anche con quelli che tutto sommato sono alleati degli Stati Uniti, ma non sono così allineati. Per esempio, prima citavi Giappone e Corea del Sud, nell'ottica cinese sono ben diversi Giappone e Corea del Sud. Cioè la Corea del Sud è comunque un paese con il quale è possibile interloquire, è possibile fare anche affari e avere, insomma, alcuni dossier aperti insieme, mentre per esempio con il Giappone la posizione è molto più rigida.
Bene, una domanda che forse potrebbe suonare, diciamo, quasi scontata, ma così per chiarificare anche per ascoltatori e ascoltatrici che ci viene da farti, e se si può dire che questo incontro sia dichiaratamente, diciamo, anti-statunitense.
Sì, sì, assolutamente. Assolutamente, ripeto, cioè è palese che non parlano degli Stati Uniti, li ignorano, voglio dire le fonti russe, no? Anche ufficiali hanno fatto emergere, insomma, hanno suggerito che per un'eventuale discussione di una pace in Ucraina gli Stati Uniti non sono considerati degli interlocutori perché sono considerati una parte attiva del conflitto, quindi il disegno di Russia e Cina è quello proprio di espellere, se possiamo dire, gli Stati Uniti da qualsiasi discorso che riguardi il massiccio eurasiatico, insomma.
Io ti vorrei fare un'altra domanda, invece forse un attimo più tecnica, però ho trovato curioso, ne hai parlato anche te del fatto che la Cina comunque ignori le sanzioni con la Russia, ma sappiamo anche che la Cina in questo momento sta cercando di riprendersi economicamente dopo comunque un grosso rallentamento degli ultimi anni a partire dalla politica zero Covid, e sembra che... Quindi voglia sfruttare la Russia, il fatto che in questo momento la Russia non ha possibilità di commerciare con la maggior parte degli stati, quantomeno occidentali, che l'hanno sanzionata. E tra le proposte ci sono state, che leggevo, c'era il fatto di esportare le aziende cinesi in Russia al posto di quelle occidentali che se ne sono andate. Come dici te, è un'amicizia per interesse. E mi chiedevo se questo interesse, cioè a cosa può portare questo interesse, se eventualmente a una dominazione della Cina sulla Russia, comunque del creare una dipendenza cinese per Putin.
Beh, insomma, è quello che dicevo prima, cioè che in questa partnership il partner di maggioranza è molto chiaro chi sia, però in questo momento la Russia non mi sembra che si curi molto di questo problema, perché l'urgenza è un'altra, insomma, è quella di tenere lontani la NATO e gli Stati Uniti dai propri confini. Per quanto riguarda la Cina, dunque, va detto che le due economie sono abbastanza complementari, ok? Perché la Cina, grande produttore, è la fabbrica del mondo, no? Così come era chiamata almeno fino a qualche anno fa, e dall'altra parte la Russia, che fondamentalmente è un esportatore di materie prime, quindi sono perfettamente, come dire, complementari. Tant'è che adesso si parla tanto di questi gasdotti che dalla Siberia via Mongolia dovrebbero arrivare in Cina, insomma, di nuovi progetti, però di questo si parla almeno da una quindicina d'anni, e sono già stati firmati accordi nel 2012 proprio da Putin, insomma non è nulla di nuovo, sicuramente è accentuato. Dopodiché la Cina è stata ben attenta nell'ultimo anno a non violare esplicitamente le sanzioni decise dall'Occidente contro la Russia. Tutte quelle voci che ogni tanto ad arte gli americani fanno uscire sul rischio di vendita di armi della Cina alla Russia, sono schermaglie puramente propagandistiche, perché la Cina non ha nessunissima intenzione di vendere armi alla Russia, anche perché fino a ieri era lei che importava armi dalla Russia, così come l'India del resto. Quindi questo non è assolutamente all'ordine del giorno. La Cina, anche se sempre più si sta convincendo del fatto che, a prescindere da quello che faccia, le sanzioni statunitensi cercheranno sempre più di tarparne le ali, dall'altra parte sta attenta a non violare troppo esplicitamente delle sanzioni che potrebbero inimicarle anche l'Europa. Ma poi tutto questo dipende poi da quali saranno gli sviluppi futuri, perché se l'Europa si allinea totalmente agli Stati Uniti, la Cina ovviamente si allineerà sempre più alla Russia, scordandosi anche dell'Europa. Infatti il problema grosso è che in tutta questa vicenda l'Europa è completamente assente, non ha una sua politica autonoma, la sua possibilità di mediare, la sua possibilità di essere un soggetto altro. Ecco, questo chiaramente va detto. Niente, che altro dire, sicuramente quello a cui punta la Cina e la Russia, l'hanno detto esplicitamente, è anche lo scambio di tecnologie, cioè laddove c'è un tentativo di blocco tecnologico da parte dell'Occidente, loro dicono va bene, ok, allora facciamo da noi, ecco.
Ti farei un'ultima domanda un attimo azzardata, quindi vedi te cosa ti senti rispondere. Però tu hai parlato dei rapporti tra la Russia e l'Africa, diciamo il sud globale in generale, ma direi in particolare l'Africa. Peraltro proprio in quei giorni c'era in concomitanza con l'arrivo di Xi Jinping, in Russia c'era anche la seconda conferenza parlamentare Russia-Africa. Ecco, è interessante che entrambi i paesi hanno un forte interesse verso l'Africa. Sappiamo molto bene, sia Medio Oriente che Africa, sappiamo molto bene che la Russia ci sta mettendo le mani. Abbiamo parlato settimana scorsa, peraltro, del gruppo Wagner per quanto riguarda la parte militare, ma anche accordi commerciali. La Cina fa la stessa cosa, anche se in maniera forse un attimo più sottile, per accordi commerciali internazionali. Mi chiedevo se secondo te potrebbero aver parlato anche di questa cosa e quali potrebbero essere le prospettive.
Guarda, io non so se in questi giorni Putin e Xi Jinping hanno parlato di Africa, ok, credo che abbiano parlato molto delle loro relazioni e probabilmente meno delle relazioni con paesi terzi. Sicuramente hanno entrambi dei grandissimi interessi in Africa, E a questo punto bisogna capire se anche l'Africa non possa diventare una zona di sovrapposizione, di possibile frizione tra i due. Però mi pare che mentre la Cina ha un approccio molto più legato a fattori commerciali o di rifornimenti energetici, la Russia sia invece proprio anche impegnata sul piano della presenza militare, della geopolitica e così via. Quindi anche lì, invece di una frizione tra le due, si potrebbe forse quasi parlare di una complementarietà, sempre in ottica anti-statunitense o contro quello che appunto Putin chiama l'Occidente collettivo. Tra l'altro, questa definizione Occidente collettivo, che non so bene come sia maturata nella narrazione russa o comunque putiniana, è interessante perché echeggia invece il discorso anticoloniale fatto da un intellettuale come era Samir Amin, insomma, che parlava di imperialismo collettivo, definendo, diciamo, quello esercitato da Stati Uniti, Europa e Giappone. Ma questa terminologia parla a orecchie non occidentali, e di nuovo il famoso subglobale, quale esso sia.